Voglio iniziare questa relazione con una particolare sottolineatura sulla tragedia che sta crescendo e complicandosi nella Libia. Si parla sempre più spesso di bombardamenti, di uccisioni. Le cronache sono molto attente a quello che sta succedendo in relazione alle spinte disgreganti che stanno coinvolgendo quel delicato settore del Nord Africa, con una forte preoccupazione per il presente e una forte ansia per il futuro. In un intreccio che coinvolge i nodi assai significativi del fondamentalismo, delle condizioni umane delle popolazioni, delle connessioni con l'aumento dei profughi, delle considerazioni complesse di carattere economico, di quelle ancora più complesse di carattere militare legate al conflitto arabo-israeliano e al timore che tutto questo possa trovare il nostro Paese e l'Europa in condizioni particolarmente complicate e non in grado di affrontare un dramma di queste proporzioni. Quindi noi ci accingiamo alla manovra più importante della nostra amministrazione con l'occhio attento a quello che potrà succedere anche nei nostri territori per effetto di quella crisi così drammatica e così vicina. Questo bilancio, prima ancora che sulle nostre carte, nelle nostre discussioni e nei nostri atti, è scritto nella vita della nostra città e dei nostri concittadini, e cioè nelle storie personali, nelle vicende delle imprese, nelle scelte collettive ed in quelle individuali. È rappresentata, potremmo dire, marchiata a fuoco in maniera indelebile da un unico dato incontestabile. Le risorse a disposizione quest'anno sono inferiori a quelle dello scorso anno. Dal dopoguerra ad oggi è la prima volta che si verifica un fatto di questo genere. E, come detto, non si tratta di un dato contabile, ma di una situazione, concreta che si traduce in minore possibilità di spesa da parte del Comune e quindi in meno opportunità per i modenesi. Io spero che in questa discussione ci venga risparmiata la cinica semplificazione secondo cui dovremmo risparmiare sul superfluo per mantenere il resto. Noi non siamo a Roma, non siamo a Catania, non abbiamo ingoiato miliardi di euro generosamente offerti dal governo. Noi, e lo rivendico con orgoglio, non abbiamo sprecato, non abbiamo regalato, non abbiamo assunto parenti ed amici. E la prova evidente di questo fatto, perché si tratta di un fatto, non di una valutazione politica, è che siamo il comune meno indebitato d'Italia, anche perché meno di zero non si può e sarebbe pure sbagliato. Sarebbe sbagliato avere risorse a disposizione e non impiegarle per la città. Per questo ogni taglio è più doloroso. Ogni storia personale ci colpisce direttamente e rende il nostro lavoro ogni giorno più difficile. Vi voglio raccontare questo bilancio attraverso una vicenda che riguarda una famiglia modenese, gente normale come noi. Non sono venuti da me a chiedere, mi hanno incontrato sabato mattina, qui sotto, davanti allo scalone del municipio. Un bambino disabile, gravemente disabile, il padre e la nonna. Fino allo scorso anno quel bambino aveva diritto a 9 ore di assistenza per la fisioterapia, che gli è assolutamente necessaria. Oggi quel diritto credo rimanga, ma le 9 ore sono state cancellate, tutte e senza appello. sono state cancellate dall'azienda USL a seguito dei tagli alla sanità ed in relazione all'obbligo di sostenere spese solo in ambito strettamente sanitario. Noi comune, in condizioni normali saremmo già intervenuti, ma questi non sono tempi normali e i tagli pesanti alla finanza locale da un lato e l'imposizione di occuparsi solo delle cosiddette attività prevalenti dall'altro stanno creando una situazione di forte incertezza. Intanto, però, a quel bambino e a quella famiglia delle nostre incertezze e dei nostri dubbi importa poco, per non dire nulla. A loro interessa che il problema venga affrontato e sia risolto. Come vedete, non sono andato a cercare una vicenda facile. Sto parlando di azienda, unità sanitarie locali e di comune, quindi di responsabilità che sento nostre e mie per la precisione. Vedo un problema, sono sicuro che si debba intervenire, così come sono certo che la questione verrà affrontata, ma quando, a quale prezzo e a scapito di che cosa o di chi? E poi perché una situazione di questo genere deve diventare un caso? Perché questo è il punto. Il governo ha deciso di scaricare sulla finanza locale quasi tutto il peso della manovra economica e da qualsiasi parte la si giri la coperta rimane sempre troppo corta. Anzi, è piena di buchi. Se la fisioterapia di un bimbo disabile non rientra tra le azioni che il governo stesso ha previsto come attività prevalenti per i comuni e per le aziende sanitarie, se non è prevalente questo, che cosa lo è? È forse un lusso? Quando si capirà che tagliare queste attività non è solo incivile e insopportabile, ma anche fortemente antieconomico, perché quella fisioterapia in un centro specializzato costerebbe comunque infinitamente meno di un ricovero di un'assistenza domiciliare, è evidente che ci troviamo davanti a un nodo che deve avere una soluzione. E il discorso della scuola a tempo pieno, dell'assistenza ai minori abbandonati, dell'attività per la popolazione anziana, del sostegno ai disabili adulti, insomma di tutte quelle azioni che fanno dello Stato sociale la miglior prevenzione possibile delle devianze e del disagio, oltre che costituire l'elemento base della coesione sociale. Non abbiamo più spazio per ulteriori risparmi. Quelle che vengono presentate come consulenze sono in realtà persone impegnate proprio in questi settori non considerati tra le attività prevalenti. Quelle che vengono dipinte come generose elargizioni ad enti e associazioni, in realtà sono poche risorse a sostegno di enti di volontariato che svolgono attività fondamentali per la città e con un costo molto inferiore a quello che dovremmo sostenere direttamente. E qui torniamo alla gomma che cancella pezzi di città, pezzi di vita di ognuno di noi, una gomma che però non riesce a cancellare lo spirito di questa città e per quanto conosco i modenesi, nemmeno con martello e scalpello questo governo, qualunque altro, potrebbe riuscire a scalfire la nostra volontà di fare, di andare avanti insieme, di guardare al futuro. Eppure, quella gomma che abbiamo scelto per rappresentare i tagli del governo al livello di vita dei cittadini attraverso la riduzione dei trasferimenti ai comuni, alle province, alle regioni, come detto, ha lasciato una scia di danni rilevanti che rischia di aggravarsi e di prolungarsi sui prossimi bilanci della nostra amministrazione. Ancora un esempio. Il patto di stabilità ci impone di avere sempre in cassa oltre 8 milioni di euro, comunque, indipendentemente dalle necessità e dalle esigenze dei cittadini. Ciò comporterà che dovremo pagare lavori e servizi con 2 o addirittura 3 anni di ritardo. Significherebbe condannare al fallimento decine di aziende, per questo stiamo discutendo con le associazioni imprenditoriali di come affrontare il problema. Dovremo chiedere sostegno alla Camera di Commercio e agli istituti di credito, ma come è successo in passato, toccherà al Comune sostenere il costo degli interessi. Così avremo i soldi in cassa e pagheremo gli interessi. Un chiaro esempio di buona amministrazione di cui dobbiamo ringraziare ancora questa finanziaria. È evidente la necessità di contrastare questo modo di fare e, malgrado le critiche dell'opposizione, in questa battaglia non ci siamo certo sentiti soli. L'abbiamo condotta assieme a tanti altri comuni, soprattutto del nord, e tanti a guida di centrodestra o leghista. Il governo, infatti, attraverso la legge finanziaria, ha deciso che i tagli toccavano tutti agli enti locali, non ai ministeri, non alle spese di rappresentanza del governo, non agli sprechi e ai privilegi, solo alle autonomie locali, e cioè a quegli enti che rispondono direttamente ai cittadini, che erogano servizi concreti e che sono rimasti gli ultimi a garantire investimenti e sostegno vero alle economie locali. Altro che federalismo. I comuni non sono mai stati penalizzati in questo modo dal dopoguerra a oggi. Non solo. Il taglio è stato indifferenziato, senza distinguere tra buona e cattiva amministrazione, tra chi ha tenuto bilanci in equilibrio e chi, invece, ha indebitato i propri cittadini per i prossimi 20 anni. Noi non lo abbiamo fatto. Noi abbiamo compiuto delle scelte, abbiamo cercato nuove entrate, nuove strade, abbiamo provato, stiamo provando a garantire alla nostra città una prospettiva di crescita reale, credibile, all'altezza delle necessità e delle aspettative del nostro territorio. Ad esempio, pur in presenza del blocco quasi totale del turnover, abbiamo concentrato la nostra capacità di assumere sul fronte più urgente, quello della sicurezza. Una decisione che costa, sia in termini finanziari che per la necessità di razionalizzare ulteriormente il resto della macchina. È anche per questo che oggi chiediamo ai vigili uno sforzo maggiore. Non lo chiediamo per l'amministrazione, ma per la città, per le persone che dal comune e dalla polizia municipale si aspettano risposte importanti. All'inizio della manovra sul preventivo, noi avevamo uno sbilancio di 12 milioni di euro da minori trasferimenti da parte dello Stato. 12 milioni da recuperare sulla parte effettivamente disponibile della nostra spesa, quindi una parte modesta al netto delle spese relative alle utenze, ai contratti di lavoro e agli obblighi imposti dalle leggi in vigore, come nel caso degli oltre 5 milioni e mezzo spesi per assistere i minori abbandonati e per oltre 10 milioni che abbiamo anticipato per il funzionamento della giustizia e che lo Stato non ci rimborsa. Tagliare 12 milioni avrebbe voluto dire tagliare decine di posti nelle strutture per gli anziani, centinaia di posti nelle strutture per l'infanzia, avrebbe significato chiudere biblioteche, tagliare i teatri o azzerare lo sport. Per questo abbiamo impostato una manovra diversa. 4 milioni di tagli e 8 milioni di entrate. I tagli hanno riguardato i contributi ad enti e associazioni, tutti comunque impegnati nel volontariato, utile se non necessario. E qui voglio spendere una parola per invitare tutti questi soggetti a resistere, a fare il possibile per non far venir meno il loro prezioso contributo alla vita della città, e noi faremo il possibile per garantire ancora vicinanza e sostegno concreto. I tagli, ancora, hanno comportato la riduzione della qualità in tutti i servizi, ci sono ancora, ma meno belli e funzionali, hanno determinato la riduzione della manutenzione del verde e del patrimonio comunale, hanno ridotto le risorse per il lavoro, perché di questo si tratta quando si dice di ridurre le spese sugli investimenti e sulle forniture di servizi. Significa tagliare posti, ridurre prestazioni e quindi contrarre le opportunità di lavoro. Poi le entrate. Una lotta senza quartiere all'evasione dei pagamenti, una moderata azione sulle tariffe, la richiesta di un impegno maggiore da parte della Fondazione Cassa di Risparmio, soprattutto e con rammarico il trasferimento alla spesa corrente di parte delle risorse destinate agli investimenti, il massimo di quanto consentito dalle norme. Così abbiamo chiuso questo bilancio, compiendo delle scelte, facendo fino in fondo il nostro dovere, anche se non ci è piaciuto, anche se sappiamo che una manovra finanziaria statale appena un po' più giusta avrebbe consentito di non tagliare, anzi di rilanciare la spesa più produttiva, e cioè quella degli investimenti. Così, malgrado tutto, abbiamo definito un monte investimenti di 40 milioni di euro, quasi tutti rivolti a garantire gli interventi di manutenzione, il completamento delle opere avviate e già finanziate anche da altri enti, la mobilità dolce, le azioni definite da precisi impegni assunti coi cittadini. A questi investimenti potranno aggiungersi circa 20 milioni di euro previsti per l'ex MCM una volta completato l'iter di assegnazione del bando. Potevano essere di più, dovevano essere di più, perché la nostra città lo merita, per quanto produce e per quanto ha dimostrato di saper gestire, ma abbiamo dovuto scegliere e abbiamo deciso di garantire le basi della coesione sociale, l'universalità dei servizi, la sicurezza per i cittadini di ricevere sostegno ed aiuto in caso di difficoltà. Le decisioni non hanno riguardato solo i tagli. Ci stiamo preparando anche a gestire il futuro attraverso le riflessioni degli stati generali e attraverso le politiche di bilancio. Stiamo sperimentando strade nuove, anche rimettendo in discussione alcune delle scelte del passato. Presto saremo in consiglio con il nuovo piano delle sedi comunali per razionalizzare le attività e la spesa relativa agli affitti passivi. Abbiamo lavorato con questi obiettivi anche costruendo il percorso di effetto Modena. Prima abbiamo condiviso con la città i temi da porre al centro del confronto, quindi abbiamo messo a punto una proposta completa sui temi del welfare attraverso il confronto con le parti sociali, la gestione di focus group tra persone informate e lo svolgimento di un convegno, credo di grande interesse, dove non ci siamo limitati a mettere in fine i nostri risultati e le nostre criticità, ma abbiamo posto questi elementi al centro del confronto con altre esperienze e con altri modelli. Alcuni fattori di novità sono già parte integrante di questo bilancio e si manifestano coniugando ancora universalità dei servizi ed equità, attenzione al privato e valorizzazione del meglio del pubblico, impegno sulle nuove forme di disagio e sui problemi delle famiglie. Perché, lo ribadisco, il nostro non è e non deve diventare un welfare per i pochi, solo per gli ultimi.
Barberini, per piacere.
Sarebbe una risposta sbagliata anche per loro, ma soprattutto questa città merita servizi all'altezza per tutti. È chiaro, con la certezza che ognuno contribuisca secondo le proprie capacità, ma a costi e con qualità tali da risultare interessanti ed accessibili per la stragrande maggioranza delle persone. Produciamo ricchezza per tutto il Paese, è giusto che una parte adeguata venga ridistribuita con equità sul nostro territorio. Vedremo i risultati di queste nuove azioni nei prossimi anni. Ci auguriamo che siano in linea con le aspettative, e cioè con la consapevolezza che qualsiasi nostra azione non sarà sufficiente se non verrà accompagnata da una profonda revisione delle politiche statali attraverso il federalismo vero, la distribuzione più giusta delle risorse, il riconoscimento delle priorità relative alla non autosufficienza, gli investimenti in opere pubbliche ed in pubblica conoscenza, valorizzando la scuola pubblica, l'università, l'educazione permanente. Come abbiamo fatto sul welfare, ci muoveremo anche sugli altri temi al centro degli stati generali. Tra pochi giorni lanceremo il cantiere dell'economia e spero anche con un salto di qualità importante, sia dal punto di vista metodologico che sul piano dei contenuti. Un salto di qualità rispetto alla dimensione un po' troppo ristretta del confronto in atto oggi in città, sempre orientato alla difesa, più all'impedire che al progettare, spesso privilegiando la prudenza rispetto al coraggio, mentre questa è una fase generale che richiede coraggio nelle scelte, nel decidere di investire, nel rischiare anche in prima persona. Ne discuteremo a Modena, ma ad esempio ci proporremo anche al confronto con Reggio Emilia. Insieme formiamo uno dei distretti industriali più importanti d'Europa, non avrebbe senso una discussione senza misurarsi direttamente tra di noi. Parleremo di lavoro e di alta formazione, di marketing territoriale e di giovani. Sì, di quei giovani dimenticati ai quali il governo ha tagliato anche la possibilità del servizio civile volontario. Per noi sono importanti e nell'affrontare i temi economici avremo come obiettivo generale il loro futuro. Mentre si discuterà di economia, si avvierà anche la fase di effetto Modena rivolta ai temi dell'urbanistica, che, se permettete, ha una valenza leggermente superiore al pur necessario confronto sulla riqualificazione del Parco Ferrari e della oramai famigerata piscina, sulla quale però non dirò nulla. Anzi, una cosa voglio dirla, ma che solo incidentalmente riguarda la piscina, perché in realtà riguarda tutte le nostre politiche. Noi sappiamo bene quali sono le priorità di questa amministrazione, ma soprattutto di questa città, e tra le necessità impellenti di certo non c'è la piscina, ma questo non vuol dire non parlarne, anzi, vuol dire parlarne collocandola nella dimensione giusta, quella in cui noi facciamo ogni sforzo per tenerla. E sarebbe un bel fatto che tutti ci venissero dietro in quest'opera di equilibrio fra il complesso significativo delle esigenze della nostra città. Noi sappiamo bene, quindi, che vanno prima garantiti i servizi alla persona, alla manutenzione, alla costruzione di nuove scuole, lo sviluppo della mobilità dolce, eccetera. Non ci sono dubbi, non abbiamo dubbi. Ma noi davvero pensiamo che Modena possa accontentarsi di tenere sul presente, magari bene, anche se meglio di altri, ma pensiamo che sia questo l'obiettivo? Io credo di no. Credo che si debba osare, anche se a condizione che intervenire siano i privati, sotto il nostro controllo e con finalità pubbliche garantite. Questa, peraltro, sarà la condizione base per qualsiasi intervento importante, ma non essenziale, che si andrà a realizzare nei prossimi anni in questa realtà. Dicevo dell'urbanistica e del valore generale delle scelte. Cercheremo di fare un lavoro approfondito, ed in parte già lo stiamo facendo, per creare le basi progettuali non di una piscina o di un quartiere, bensì del prossimo piano strutturale comunale. L'ex piano regolatore generale, in passato strumento urbanistico attorno al quale far crescere la città, mentre noi ci apprestiamo a definire le esigenze della città da soddisfare anche attraverso lo strumento urbanistico. È una prospettiva diversa, una prospettiva legata al nostro periodo. La differenza è tra un buon piano impostato dall'alto, come avvenne ad opera di qualche scontento di oggi, ed un piano che credo sarà altrettanto buono e spero anche più bello, fatto crescere nel confronto e nella condivisione. Torniamo al bilancio, per concludere. Ho detto che abbiamo spinto al massimo le entrate straordinarie ed è così. Non è pensabile, soprattutto non è fattibile, che le entrate autonome del Comune possano aumentare ulteriormente il prossimo anno e in quelli successivi. La lotta all'evasione non potrà portare molte risorse in più, gli oneri sono al massimo della percentuale possibile e certo non si possono chiedere sforzi ulteriori alla Fondazione Cassa di Risparmio e agli altri partner privati che si aiutano per la cultura, per il teatro comunale, per il volontariato. La provincia è già al limite delle proprie possibilità e lo stesso vale per la Regione. Negli anni scorsi abbiamo rivendicato la necessità di rivedere il riparto dei fondi regionali e naturalmente continueremo a farlo, ma la Regione, qui al convegno sul welfare, ha già dichiarato che a queste condizioni il prossimo anno non sarà in grado di garantire, pensate, la copertura dei tagli alla sanità e alla scuola pubblica. Ci crediamo, quindi, perché è così anche per noi, perché nel 2012 sono già previsti tagli ancora più pesanti, ai quali si potrà far fronte solo con il taglio netto dei servizi, non più solo dunque dolorose riduzioni, ma vere e proprie chiusure, come del resto sta avvenendo già in tutto il resto del Paese, in Lombardia come in Veneto, nel Lazio come in Campania. Così in piena e faticosa ripresa economica, perché questo sarà probabilmente lo scenario del prossimo anno, i comuni, le province e le regioni non solo non saranno in grado di attuare azioni di sostegno all'occupazione e agli investimenti, ma dovranno fare i conti anche con una sostanziale impossibilità a garantire gli attuali livelli dei servizi. Servizi, badate bene, che nessuno ci ha regalato, che ci siamo guadagnati e che meritiamo. Nei prossimi mesi passerà un treno che non possiamo e non vogliamo perdere, quello della ripresa economica. Per questo ci stiamo impegnando a Modena e per questo rivendichiamo con forza politiche nazionali all'altezza, finalmente lungimiranti, basate sulla scelta e non sui tagli indiscriminati. In attacco, rivolte al futuro, un futuro dove vogliamo portare questa città tutta intera e naturalmente tutti insieme.
Grazie al Sindaco e la parola all'assessore. Dobbiamo proiettare.